Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Spazio aperto, il cinema.
Buongiorno gentili radioascoltatori, io sono Lella, alla regia Angelo. Vi parlerò dei film di questa settimana, questo periodo. Allora, al Silvio Pellico potete vedere The Fall Guy, è un'avventura commedia durata 126 minuti e regia di David Leitch. Lo potete vedere venerdì 3 alle 21, sabato 4 alle 17.30 alle 21, domenica 5 alle 17.30 alle 21, lunedì 6 alle ore 21. A un primo livello di lettura, The Fall Guy è un film americano d'azione con due grandi star, Ryan Gosling ed Emily Blunt, pieno di esplosioni, pazze scene d'azione, umorismo e una storia d'amore perfetta per questi anni, in cui lei è il soggetto potente e lui l'oggetto del desiderio. A un secondo livello è un film d'azione che racconta la storia di un film d'azione, cioè di personaggi che lavorano nel cinema e stanno girando grandi film americani pieni di azione. Lei infatti è una regista in ascesa, lui uno stuntman molto stimato e audace. Ed è quindi una maniera di raccontare il funzionamento dell'industria, non solo come si fanno i film, ma anche come vivono attori, registi e tecnici, e specialmente gli stuntman. Inoltre è una maniera subdola e intelligente per fare una commedia romantica in un'epoca, la nostra, in cui al cinema sembrano incassare solo i film d'azione. In realtà è la storia di David Leitch stesso, il regista del film, che è un ex stuntman e che qui glorifica il lavoro col quale è entrato nell'industria e racconta una storia in cui tutto è misurato secondo i valori del mondo degli stuntman. Leitch, anche con i suoi precedenti film, ha cambiato il cinema d'azione americano, proprio lavorando sull'azione e su un diverso uso degli stuntman. Ha sostanzialmente trovato una maniera per creare una forma d'azione più coinvolgente, che fornisce più di prima l'impressione di essere reale. In più di un momento, infatti, The Fall Guy mette i suoi personaggi di fronte alle immagini di se stessi in un film di finzione e dice al pubblico che queste persone vivono sempre su un doppio binario: da una parte la loro quotidianità con le dinamiche di potere dell'industria, dall'altro lato la vita finta che interpretano sul set. La finzione che interpretano influenza anche la vita vera e in un certo senso finiscono a percepire la loro stessa vita come un film, o almeno a desiderare che lo sia. Ryan Gosling, dopo aver interpretato Ken in Barbie, interpreta un nuovo maschio virile e duro, ma soggetto a una donna che lo desidera e che lui desidera e che è più potente di lui sul lavoro, fa e dispone. E per quanto Emily Blunt non sia protagonista tanto quanto Gosling, è quella che esce meglio dal film. E alla stessa maniera anche la storia d'amore è tutta giocata su quello che viene finto sul lavoro e quello che invece è vero. Insomma, gli ingredienti per rendere animato il film, per divertire, perché come detto è anche una commedia romantica e ci tiene tantissimo l'aspetto di commedia, ci sono tutti, ma non sempre The Fall Guy riesce a metterli a frutto davvero. Ma al pubblico l'ardua sentenza. Adesso parliamo del Cineforum, che ci sarà poi anche ovviamente al Cinema Prealpi. Questa volta c'è Inshallah e Boy, un film drammatico, durata di 113 minuti, regia di Amjad al-Rashid, giovedì alle ore 15.30 e alle 21. L'ingresso è o per gli abbonati o si può acquistare il biglietto. Fa parte di quella piccola coda del Cineforum che viene fatta proprio per chi è appassionato. Nawal è una donna costretta a ricostruire il suo mondo che si è distrutto nel giro di una notte, quella in cui è morto il marito. mai davvero sostenuta dal fratello, accerchiata dal cognato che le rende conto dei soldi del suo pick-up, decisa a non rinunciare alla piccola eredità del marito, che secondo una legge antiquata dovrebbe aspettare proprio il cognato, Nawal cercherà in tutti i modi di fingersi incinta di un maschio per provare a prendere tempo e non perdere la casa. Rashid fa fatica a lasciare spazio vitale alla sua Nawal, come se ormai si trovasse di là dal baratro, come se Inshallah e Boy fosse una sorta di distopia della legge patriarcale, che ormai ha modellato a sua immagine il mondo in cui si interfaccia la protagonista. Probabile che al film di Rashid interessi poco essere, come si è già detto, un thriller della maternità, vuoi anche perché quando decide di entrare nelle zone del genere lo fa senza mai troppa convinzione, sebbene non manchino certi bei passaggi, come il dialogo attraverso cui Nawal inizia a intessere la trama dell'inganno. Probabilmente il film è più riuscito come commedia amara dell'assurdo, che intrappola la protagonista negli ingranaggi di una burocrazia insensata, di un paese che non la capisce più. Ma è evidente che Al-Rashid, autore anche della sceneggiatura, abbia a cuore ciò che racconta e la sua protagonista, che guarda con fiducia e tenerezza, spesso lasciandole il controllo del film. Il punto forse che a tratti è fin troppo protettivo e non le fa mai affrontare davvero il vortice che racconta, la lascia un po' sul margine. Eppure Nawal appare fragile ma risoluta nella sequenza in macchina con il collega che da sempre è innamorato di lei, mentre scappa verso l'orizzonte alla guida di quel pick-up che finalmente riesce a governare, in cui pare davvero trovare una voce che avrebbe potuto modellare ancora di più il linguaggio del racconto. Ma forse fa parte del gioco, forse è tutto coerente con una narrazione comunque amarissima. Forse questi sprazzi di libertà sono l'unica cosa che ci si può permettere nella distopia. È un film sulla condizione delle donne in quei paesi. Adesso passiamo al cinema Prealpi, dove troviamo una commedia che pare abbia avuto già successo per chi è riuscita già a vederla, infatti è stata riproposta. Si intitola Cattiveria a domicilio, genere commedia, durata di 102 minuti, regista Thea Sharrock. Venerdì 3 alle 21, sabato 4 alle 21, domenica 5 alle 15. Cattiveria a domicilio si svolge nel 1922 e racconta di come le abitanti del piccolo paesino di Little Hampton, sulla costa meridionale dell'Inghilterra, si ritrovino da un giorno all'altro a ricevere lettere scandalose e oscene. In breve tempo si diffonde nella comunità la voce secondo cui, dietro la misteriosa identità del mittente, possa celarsi l'intraprendente single Rose Gooding, interpretata da Jesse Buckley, e la vicina di casa della donna, Edith Swan, interpretata da Olivia Colman e profondamente conservatrice, appoggia questa idea organizzando una protesta che crea scandalo a livello nazionale. A causa delle accuse, però, Rose rischia di perdere la custodia di sua figlia, ma prima che ciò possa accadere, un gruppo di donne guidate dalla poliziotta Glady Moss si propone di investigare per risolvere il mistero. Le lettere piene di insulti che scandalizzano una cittadina di provincia somigliano ai post e ai gesti degli haters. E non mancano temi scottanti, la sorellanza e il patriarcato. Ma la vera forza di una commedia anche un po' amara sono le protagoniste, Olivia Colman e Jesse Buckley, che rappresentano l'infrazione delle regole familiari e sociali. La fantasia sta invece nel favoloso turpiloquio delle missive dal mittente anonimo, un turpiloquio vintage, creativo, irresistibilmente buffo, politicamente scorretto. È inutile interrogarsi sulla verità dei personaggi che popolano cattiveria a domicilio e sul concatenarsi degli eventi, dal momento che il film è ispirato a fatti realmente accaduti circa un secolo fa. Proprio nel 1922, una piccola comunità conservatrice e puritana è stata effettivamente sconvolta da una pletora di missive contenenti le più disparate parolacce e la presunta colpevole è stata trascinata in tribunale a sottolineare l'eco dell'increscioso scandalo. L'attrice premio Oscar, interpretata da Edith Swan, la destinataria delle lettere, che abita con un padre padrone e una madre facile allo svenimento, tiene in modo veramente favoloso la scena. L'altra protagonista è Jessie Buckley, che invece impersona una donna irlandese che ha perso il marito durante la Prima Guerra Mondiale e si è trasferita a Littlehampton con la figlia. Si chiama Rose, beve e impreca come il più rozzo degli uomini e diviene il capro espiatorio della città costiera. La persona fuori dal coro che va messa a tacere per evitare che insegni ad altre donne a mettere all'angolo i loro padri, fratelli e mariti. C'è poi una terza donna e sarebbe l'agente Gladys, interpretata da Anijana Vazan, ed è anche il primo poliziotto di sesso femminile del Sussex e per la pericolosità del suo lavoro non potrà sposarsi né avere figli. E anche lei tenta di combattere a suo modo contro le discriminazioni. I tre personaggi principali si assomigliano e le loro cronache di viaggi interiori alla conquista dell'accettazione dell'altro e in particolare di se stessa manifesta una dolcezza addirittura materna. Poi ci sono le vecchiette del vicinato. L'ultimo personaggio fondamentale di cattiveria a domicilio, che rende giustizia alla complessità della lingua inglese e anche al senso of humor del paese, è il linguaggio scurrile. Il turpiloquio delle lettere è strepitoso perché è vintage in quanto legato a un'epoca ben diversa dalla nostra e persino creativo. Talmente creativo da mandare in solluchero lo spettatore e da spingere un critico a definirlo deliziosamente volgare. È in perfetto equilibrio fra sentimento e ironia questo film e sta fra la favola morale e la satira. Non chiamatelo filmetto, per favore, perché nella sua semplicità arriva esattamente dove voleva arrivare, dando una stoccata agli haters contemporanei e un'altra al patriarcato, sistema sociale che purtroppo subdolamente continua ad esistere anche nei paesi democratici. Passiamo ad ora a Challengers, un film di cui si è molto parlato e la cui protagonista è stata anche invitata in una nota trasmissione televisiva. Penso che generi molte aspettative, specialmente fra il pubblico più giovane. È un film drammatico della durata di 131 minuti. La regia è di Luca Guadagnino. Lo potrete vedere sabato alle 17:30 e domenica alle 21. Il film racconta la storia di Tashi, interpretata da Zendaya, una campionessa di tennis divenuta nel tempo allenatrice. Tashi sta cercando di fare di suo marito Art, interpretato da Mike Feist, una promessa del tennis, ma dopo la sconfitta in un incontro importante, l'uomo si ritrova a gareggiare in un torneo di seconda fascia. Fra i suoi sfidanti c'è anche Patrick Josh O'Connor, ex fidanzato di sua moglie e un tempo suo migliore amico. Mentre il loro passato insieme torna nel loro presente, gli scontri e la tensione salgono, portando Tashi a chiedersi quale sia davvero il prezzo della vittoria. Challengers è stato considerato anche un film abbastanza sexy. Ci sono delle scene un po' particolari, ma in realtà c'è anche un bello scavo nella psicologia dei personaggi. In Challengers Luca Guadagnino fa dire al personaggio interpretato da Zendaya che un incontro di tennis al suo meglio è come una relazione, e quindi sul campo da gioco che Guadagnino declina una battaglia che è sportiva in superficie, sessuale e quasi esistenziale sotto. Un campo da gioco, quello di Guadagnino, che non è solo la corte del tennis, ma è anche proprio lo schermo del cinema. Infatti ci sono parecchi salti avanti e indietro nel tempo, anche un po' arditi. E Guadagnino propone la stratigrafia di un triangolo sentimentale e sessuale. Soprattutto le traiettorie del desiderio, più enunciato che percepito, passanti o incrociate proprio come le palle di una partita tennis, che poi sono anche le traiettorie del dominio e del potere. Oltre che per il suo volersi prendere un poco sul serio, il film funziona perché ha coraggio di raccontare tre personaggi che con diverse sfumature di positivo e di vincente non hanno niente. Un triangolo, quindi, alla base Patrick e Art, due modelli maschili stereotipati, ma funzionanti e funzionali. Il caldo e il freddo, lo sbruffone sicuro di sé che però non combina niente nella vita, il bravo giocatore che arriva ai vertici del suo sport ma senza gioia, sempre insicuro, senza palle, castrato da una donna, Tashi, il vertice in tutti i sensi, che gli è moglie, allenatrice e manager e forse suo malgrado pure madre. Guadagnino propone la stratigrafia della loro storia e dei loro rapporti, l'amicizia decennale tra i due, l'incontro con lei che prima sceglie uno e poi l'altro, i non detti, i segreti, i dubbi, le paure. Probabilmente a molti appassionati di tennis verrà un poco male al cuore e agli occhi vedere come Luca Guadagnino ha girato alcune scene di gioco giocato, privilegiando la sua estetica del cinema a quella dello sport. Potranno però rifarsi di fronte al modo in cui il regista ha catturato l'essenza più profonda della disciplina, ovvero il suo essere una schermaglia psicologica prima che fisica. Del resto, come l'amore e come il sesso. Guarda caso, in Challengers fa dire al personaggio interpretato da Zendaya che un incontro di tennis al suo meglio è come una relazione, e quindi sul campo da gioco che Guadagnino declina una battaglia che è sportiva in superficie, sessuale e quasi esistenziale al di sotto. La relazione fra Patrick, Josh O'Connor e Art, Mike Feist, è chiaramente e un po' grottescamente omoerotica, per non dire omosessuale, fin dai primissimi minuti. ben prima che si manifesti un po' goffamente in quel bacio fra i due, casuale solo a metà, che il trailer del film con furbizia omette. Guadagnino sembra divertirsi un mondo a raccontare questi due personaggi e a raccontarli in quel modo, anche nella loro testosteronica reazione al bacio omosessuale, che si traduce nell'ansia, tutta maschile, un po' macia, di conquistare lo stesso trofeo, la Tashi di Zendaya, che come se dicesse io starò con chi di voi vincerà. E questo ci riporta un pochino alla preistoria, fra l'altro. E anche nel regno animale, in cui i maschi combattevano fra di loro e chi vinceva portava i geni più forti e quindi veniva scelto dalla femmina. Vabbè, questa è una mia riflessione. In ogni caso è un film che secondo me ha molte aspettative, perché se ne è parlato molto. Abbiamo poi Luca, è un film d'animazione del 2021. In regia è Enrico Casarosa. È stato prodotto negli USA e dura 95 minuti. È distribuito dalla Walt Disney Company, ma la produzione è Pixar Animation Studio. Luca, il film diretto da Enrico Casarosa, è ambientato in un meraviglioso paesino della Riviera Ligure e racconta la storia di un'amicizia e di un'incredibile avventura estiva che cambierà per sempre la vita del protagonista. Il giovane Luca, insieme al suo migliore amico Alberto, decidono di immergersi nell'atmosfera delle vacanze estive in riviera, vicino al mare, mangiando gelati e pasta e scorrazzando in scooter. I due però condividono e nascondono un grande segreto. Non sono bambini comuni, ma mostri marini che vivono sott'acqua e sono però desiderosi di scoprire che cosa si trovi al di sopra della superficie del mare. Ovviamente questo tentativo comporta anche dei rischi. E Luca è un bambino introverso e timido che ha sempre rispettato la regola principale del suo mondo, ovvero non salire in superficie. Quando conosce il ribelle Alberto, però, si lascia convincere e lo segue nel nostro mondo, desideroso di apprendere quanto più possibile su di noi e sulla vita nella terraferma. Giunti alla superficie, i due scoprono che da asciutti hanno un aspetto simile agli umani, cosa che li spingerà a vivere a pieno questa loro avventura. Esperienza dopo esperienza, Luca scoprirà che tutti i pericoli che sin da piccolo credeva di trovare sulla superficie sono in gran parte infondati e si gode questa ventata di libertà. L'unica cosa a cui deve stare attento è a non bagnarsi per evitare di mostrare il suo reale aspetto. I film della Pixar molto spesso vengono apprezzati anche dagli adulti. Mi viene in mente anche, per esempio, Up. Naturalmente il film del Cineforum, Inshallah e Boy, che vuol dire che Dio voglia un ragazzo, nel senso un maschio, drammatico, con la regia di Amjad al-Rashid, lo potrete vedere anche al Prealpi, diversamente dal Silvio Pellico, mercoledì ore 15:30-21. Anche qui l'ingresso per abbonati o con acquisto il biglietto Prealpi. Vi ricordo che parla della storia di questa donna che è rimasta vedova, perde praticamente ogni diritto. L'unica speranza sarebbe avere un figlio maschio, perché in questi paesi purtroppo le donne dovrebbero addirittura andare sempre accompagnate da un maschio che sia un loro parente o un loro figlio. A volte addirittura ci sono bambine che si travestono da maschio, poi una volta che sono scoperte, ovviamente il problema è veramente grosso. Comunque anche per questa settimana abbiamo parecchia scelta, vari generi. Io personalmente ho veramente molta voglia di vedere la commedia inglese. Intanto vi saluto. E quindi Lella, vi saluta e Angelo alla regia.
I don't know what I'm looking for. Trying to open all these closed doors. I'm never happy, always wanting more. I feel like I'm always fighting a losing war. And there's no reason why I'm feeling all these feelings I can't control. Because we all get caught in a holster, but it's all in our head. And every day goes by, we get older, but we're not done yet. This is the greatest place that I've ever been. I came from the desert, I turned into a king, turned into a king. Trying to figure out where I stand. All castles made of sand. I try to hold it slipping through my hands. Now I'll risk it all for a second chance. Cause there's no reason why I'm feeling all these feelings I can't let go. Because we all get caught in a holster, but it's all in our head. And every day goes by,
I was out so cold, you revived me.